il profeta Michea, da non confondere con Michea figlio di Imla, che visse sotto il regno di Acab, e lì si può vedere nel primo libro dei Re, versetto 22. Era un giudeo, era originario di Morzet, a ovest di Hebron, e ha esercitato la sua azione sotto i re Akkaz e Zechia, cioè poco prima della ripresa di Samaria nel 721, e forse fino all'invasione di Sennacherib nel 701. Fu dunque in parte contemporaneo di Osea, che abbiamo già visto a suo tempo, e passò a lungo molto tempo per Isaia. La sua origine campagnola si collega ad Amos, di cui divide l'avversione per le grandi città. Il linguaggio concreto, talvolta, e lo vedremo già nei primi capitoli, talvolta brutale, giusto il gusto delle immagini rapide, dei giochi di parole. Il libro si divide in quattro parti che si alternano, che alternano la minaccia e la promessa. La prima parte, il brano capitolo 1 fino al versetto 3, versetti 12, che è il processo di Israele. La seconda parte sono le promesse che Dio fa a Sion, capitolo 4, 1, 5 e 14, e poi abbiamo 6, 1, 7, un nuovo processo a Israele, dove si conclude con nuove speranze. Le promesse a Sion contrastano troppo violentemente con le minacce che si trovano continuamente in questo libro. Tale composizione bilanciata è una sistemazione probabilmente degli editori del libro. Quando gli editori del libro si sono trovati di fronte a questo testo, hanno cercato di bilanciare le cose. È difficile determinare l'estensione di questi cambiamenti, di questi rimaneggiamenti subiti nell'ambiente spirituale in cui si conservava il ricordo del profeta. Si è d'accordo nel riconoscere che il capitolo 7, versetti 8-20, si situa nettamente nell'epoca del ritorno dall'esilio. E anche in questo tempo che si possono porre meglio sia l'oracolo di 2:12-13 perduto tra le minacce e gli annunzi di 4:6-7 e poi 5:7-6. D'altra parte il capitolo 4, 1:5 si ritrova quasi testualmente in Isaia 2:2-5, e non sembra che sia questo testo proprio di Michea, pare che sia preso da Isaia, venga da Isaia, perché questo testo lo troviamo proprio lì, e non sembra quindi primitivo in nessuno dei due contesti. Non bisogna credersi autorizzati con queste aggiunte a eliminare dal messaggio autentico di Michea le promesse future. La raccolta di oracoli, capitoli 4-5, è stata costruita durante e dopo l'esilio, ma contiene brani autentici e in particolare non c'è ragione decisiva per rifiutare a Michea l'annuncio messianico di 5:1-5, che concorda con ciò che Isaia aveva fatto sperare nella stessa epoca, ricordiamo Isaia 9:1 e seguenti e 11:1 e seguenti. Noi sappiamo solo questo della vita di Michea, non sappiamo altro, né come fu chiamato da Dio, Ma egli aveva una coscienza acuta della sua vocazione profetica e perciò, distinguendosi dai falsi ispirati, annuncia con sicurezza la sventura. Egli porta la parola di Dio. E questa è da prima una condanna, cioè apri gli occhi, guarda dove ti trovi. Yahweh fa il processo al suo popolo, ai versetti capitolo 1, i versetti 2 e poi il capitolo 6, versetto 1. E lo trova colpevole, colpe religiose forse, ma soprattutto colpe morali. È Michea. E Michea che fustiga i ricchi accaparratori, i vincitori spietati, i creditori senza criterio e senza capacità di usare la bontà e il perdono e la misericordia. Ed è quindi... è un castigo che è già stato deciso, è in uno sconvolgimento. C'è una formula meravigliosa che regnava ai tempi di Michea: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il nostro Dio. I versetti 8 del capitolo 6. È una formula meravigliosa che riassume le rivendicazioni spirituali dei profeti e richiama soprattutto Osea. Il castigo è deciso. In uno sconvolgimento del mondo, Yahweh verrà a giudicare e a punire il suo popolo. La rovina di Samaria è annunziata. Quella delle città del paese meridionale in cui vive Michea, quella stessa Gerusalemme che diventerà un mucchio di rovine. Però il profeta conserva una speranza, ed ecco qui il capitolo 7, versetto 7. Egli riprende la dottrina del resto, il resto di Israele, una dottrina abbozzata da Amos e annunziata, e annuncia la nascita a Efrata del re pacifico che farà pascere il gregge di Yahweh. L'influenza di Michea fu duratura. I contemporanei di Geremia conoscevano e citavano di lui un oracolo contro Gerusalemme. E pensiamo a Geremia 26:18. Il Nuovo Testamento ha soprattutto conservato il testo dell'origine del Messia in Efrata e Betlemme. Ricordate Matteo 2, 6, poi Giovanni 4, 32, tu Betlemme di Efrata, eccetera, eccetera. Ecco, quindi abbiamo visto come questo profeta, che sembra un profeta minore, piccolo, in realtà non fa se non riprendere tutti i grandi temi, e li vedremo, che sono stati proposti dagli altri profeti e che verranno ancora proposti. In fondo è come quello che dicevo di volta in volta, quando presentando i 12 o i profeti minori, facevo notare che ci sono delle ripetizioni e delle riprese di tante cose che erano state già dette. In fondo l'uomo è sempre quello. L'uomo è capace di fare grandi promesse e poi di abbandonarsi girando la schiena al Signore. Però Dio non si arrende, ed ecco qui questa promessa di un Dio che comunque ricostruisce tutto, ricomincia da capo. Non vuol fermarsi nemmeno di fronte ai nostri rottami. Noi in fondo abbiamo sempre davanti la parola del Vangelo nella moltiplicazione dei pani, dove Gesù domanda quanti pani hanno i discepoli di fronte a tanta gente, ed essi rispondono abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, ma cos'è questo per tanta gente? In fondo la sfida di Dio è proprio questa, avere nulla per tanta gente, anzi avere anche gente piena di limiti, piena di peccati, di ostinazioni infedeli, ma questo non scoraggerà Dio, anzi Dio vuol ricominciare ogni volta da capo. Lui ha una promessa di speranza, e la speranza ha sempre il colore della vita. Il nostro Dio è il Dio della vita, è il Dio che non si arrende di fronte a tutti i percorsi di morte che noi abbiamo preparato e che spesso continuiamo a preparare, e condannandoci da soli, perché in fondo è come salire sul ramo di un albero, sedersi sul ramo e con la schiena dalla parte esteriore e tagliare il ramo, e poi se un profeta o qualcuno passa e ti dice ma guarda che farai un bel salto se ti va bene, se no ti ammazzi, e allora è chiaro che questo magari la sua presunzione ti fa dire, e tu come fai a saperlo? Chi te l'ha detto? Noi siamo sempre un po' così. Ed ecco allora che in fondo questa introduzione al profeta Michea ci mette ancora una volta in una riflessione su quante responsabilità noi abbiamo di fronte all'amore di Dio, il quale ha tanta pazienza, non si ferma di fronte a nulla. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché davvero la tua grandezza è senza limite. Ti ringraziamo perché tu hai un progetto meraviglioso e che si avvererà certamente perché tu sei fedele. Ti ringraziamo perché la tua pazienza è grande come il mondo, anzi più del mondo. Però ti chiediamo anche perdono, perché di fronte a tutte queste parole, a tutto quanto il profeta ha detto, anche noi ci sentiamo fuori posto, ci sentiamo un po' come coloro che dopo aver ascoltato tante buone ispirazioni e consigli continuano a fare il male che volevano. Ma Dio, ecco, ed è ancora lo ripeto per l'ennesima volta, Dio non si ferma, Dio non si lascia fermare dalla nostra chiusura, Lui rimane Padre. Noi da figli spesso diventiamo ribelli, noi da sposa, Israele è sposa di Dio, noi diventiamo prostituta, ma Lui rimane sempre lo sposo, colui che ci ama, che non si ferma mai, che ci accoglie e non solo, ma inventa continuamente strade nuove per raggiungerci. Grazie dunque, Signore, per questo, e grazie a Maria, perché ti sei servito anche da lei proprio per far nascere a Betlemme di Efrata il Redentore, il tuo figlio, colui senza del quale noi saremmo nel buio, nella notte. Buona giornata, buona riflessione.